Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. È parola del Signore. Viviamo nella serenità, nella gioia, questa celebrazione del Santo Natale e ho pensato che la lettura del Vangelo di Luca, con il racconto proprio della nascita, era necessario in questa giornata per entrare anche, direi, nella semplicità, nella familiarità di questo racconto così bello. Lo conosciamo già tutti, ma è sempre bello sentirlo rileggere, proclamare con fede. E voglio farvi notare i personaggi di questo racconto. Vorrei mettere per primo San Giuseppe, che guida la cavalcatura su cui Maria va a Betlemme, ma certamente a Betlemme sono arrivati parecchi giorni prima della nascita. Giuseppe aveva i suoi parenti a Betlemme, per quello che andava lì a fare il censimento, e quindi saranno stati ospiti dei loro parenti. se voi andate ancora oggi a Betlemme, vi fanno vedere dove abitava la gente di quell'epoca, che avevano una grande fortuna di avere delle grotte, mentre in altri posti erano obbligati a vivere in capanne di frasche, a Betlemme invece c'era la fortuna di poter vivere dentro le grotte, che riparano molto bene sia dal caldo che dal freddo. E quindi era normale, nelle famiglie povere, certo non di Erode, non dei capi, ma per le famiglie povere era normale avere una grotta dove passare la notte e dove naturalmente si radunavano anche gli animali, sia per custodirli, sia perché, qualche persona della mia età se ne ricorda, andavamo anche noi nelle stalle dove c'erano gli animali che scaldavano e si stava molto meglio delle case dove non c'era riscaldamento. E allora Maria partorisce il suo bambino in una situazione molto, direi, normale per l'epoca, e con buona pace di San Francesco, che cantava la povertà, il freddo del bambino Gesù, era invece in un ambiente riparato e caldo e certamente privo di luce elettrica. Allora dove possiamo mettere un bel bambino appena nato perché non lo calpestino gli animali e perché non, anche l'adulto non inciampi? E lo mettiamo nel posto più sicuro, che sembra davvero una culla, che è la mangiatoia. E lì fu deposto Gesù, così come racconta il Vangelo. Il secondo personaggio che presento è Maria, non c'è il minimo dubbio. Maria è giovane mamma, probabilmente sui 15 anni, 16 anni al massimo, che è in contemplazione, veramente direi gioiosa e profonda, tanto che il Vangelo di Luca, e Luca ha attinto queste notizie dalla voce diretta di Maria, il Vangelo di Luca sottolinea che Maria custodiva nel suo cuore tutto quello che stava avvenendo, meditandolo, cercando di capire il perché di quello che stava avvenendo, cercando di capire la ricchezza di quegli avvenimenti. Il terzo personaggio è chiaramente il bambino Gesù, che si ritrova con questi due genitori e accudito con amore. Oggi questo bambino Gesù è nei nostri cuori e quindi possiamo davvero meditare con lui, lasciarci istruire da lui, per capire veramente il significato profondo di una cosa che è inaudita. E ogni volta che pensiamo a Dio, noi lo pensiamo una cosa che supera tutti noi, in ogni senso. Il Dio, il Creatore, l'immenso, che esiste da sempre, che ha creato tutto, che ha scelto di diventare un piccolo bambino indifeso, tenero, gioioso, ma indifeso, che ha bisogno dell'aiuto di tutte le creature attorno a lui. E questo è il primo grande messaggio. Il Dio in cui noi crediamo ha voluto comunicarci la sua più profonda identità e ha scelto come strada di comunicazione, nel Vecchio Testamento, la parola dei profeti, gli avvenimenti che hanno costellato la vita del popolo ebreo, ma erano dei segni, erano delle preparazioni. Quando ha voluto davvero in prima persona darci la sua identità, non ha scelto libri, non ha scelto sapienti, non ha scelto cose difficili, ma si è fatto bambino come ciascuno di noi, in un ambito familiare, in un clima familiare di comunicazione d'amore, che non lascia il minimo dubbio dell'identità del Signore, un amore infinito che cerca il cuore delle sue creature. Un Dio che si fa piccolo, povero, indifeso e che sceglie di mettere la sua presenza in questo mondo in una situazione che è comprensibile a tutti. guardate i nostri bambini che davanti al presepe rimangono ancora incantati, nonostante le tecnologie fantastiche dell'elettronica di oggi, eppure voi li mettete davanti al presepe e questi bambini intuiscono, perché questa è la strada scelta dal Signore, che in quel bimbo nato nella povertà e nella semplicità c'è un amore infinito per ciascuna creatura, a cominciare dalle più piccole, a cominciare dalle più povere, da quelle che non contano. Allora, attorno a questi tre personaggi principali si affolla un gruppo di pastori. E quando Luca scrive il Vangelo, Gesù è già morto e risorto, Gesù è già il Dio glorioso in cui tutti noi crediamo, e attorno al presepe non raduna come primo gruppo i magi dell'Oriente che arriveranno, ma raduna le persone più semplici di quel periodo, i pastori, che non erano molto considerati, anche perché conducendo una vita nomade non erano molto osservanti della legge, non andavano al tempio e quindi erano un po', quasi direi, emarginati dalla società del loro tempo. Bene, gli angeli non vanno da Erode, non vanno dagli scribi, non vanno dai farisei, gli angeli vanno dai pastori ad annunciare: oggi vi è nato il Salvatore. Ecco, prendiamo questa parola e sentiamo la gioia di capire che il secondo grande messaggio che Dio ha voluto darci in una semplice situazione familiare è che Lui si pone come la nostra salvezza. Non è difficile ancora oggi, guardando attorno a noi, capire che siamo in una situazione dove il male, la guerra, la violenza, la prepotenza, la povertà, la fame, sono realtà terribili ancora presenti che ci fanno pensare quasi a volte alla disperazione. Ebbene, il Signore si propone come colui che risponde positivamente a queste situazioni tragiche della vita umana, dicendo: io sono la vostra salvezza. Non c'è nessun altro che ci possa salvare, è solo il Signore. E ha scelto come strada di salvezza quella di condividere la nostra esperienza umana fino al punto di morire sulla croce, di donare fino all'ultima goccia del suo sangue per farci capire che la salvezza nasce nella donazione totale di noi stessi, nella capacità di essere veramente usciti dall'egoismo personale per diventare dono d'amore per tutte le persone che sono attorno a noi. Allora il Natale ci parla di un Dio semplice, umile, che realizza la sua esistenza in una situazione che a volte noi non vorremmo neppure augurare. Pensate come nel corso dei secoli e degli anni, ma soprattutto in questi ultimi anni, con l'aumento del consumismo delle cose materiali, il Natale è stato in qualche maniera cambiato d'orizzonte. E mentre il Natale nasce come la celebrazione della semplicità, della povertà, delle cose essenziali, noi l'abbiamo trasformato in una situazione di tante cose materiali, di tanto divertimento, di tante cose inutili per la vita, e dimenticando, guardate il commercio, guardate i negozi, guardate i mezzi di comunicazione sociale, tutto è basato sul divertimento, l'egoismo e il consumismo. E dove è andato a finire allora l'umiltà di Gesù, la semplicità della sua vita? Allora il messaggio del Natale ci richiama, direi con forza, a domandarci: ma tutte queste cose materiali salvano la nostra vita? Nel momento della nostra morte, dove le mettiamo tutte le cose materiali? Che salvezza ci danno? E allora ecco che il Natale ci dice: unica salvezza, unico salvatore, ecco il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adoratelo, amatelo. E gli angeli cantano che in quel momento c'è veramente la gloria di Dio e la pace per gli uomini che Egli ama. Allora il Natale deve richiamarci davvero a tutte queste realtà, ma la più grande, la più importante: Dio ha voluto diventare una creatura come noi perché noi potessimo diventare una creatura eterna, divina come Lui. La venuta di Gesù non si riduce a un fatto bello, emotivo, di un bambino che nasce, ma è la scelta di Dio che vuole condividere totalmente la vita dell'uomo. C'è un Gesù che nasce a Betlemme, ma c'è un Gesù che muore sulla croce. C'è un Gesù che risorge, c'è un Gesù che è figlio di Dio e che è presente realmente nei sacramenti della Chiesa per poter diventare comunione con ciascuno di noi. Potremmo dire che il nostro battesimo è stato il momento in cui Gesù è nato nel nostro cuore, ma poi di sacramento in sacramento il Signore ha accompagnato la crescita della nostra vita per farci diventare davvero figli Suoi. E il momento bello di questa celebrazione, di questa mattina, è proprio questo, quando qui sull'altare la presenza di Cristo sarà nuovamente reale con il suo corpo, con il suo sangue, nel segno del pane e del vino consacrati. Ecco, il Signore vivo, presente, che ci nutre perché la nostra vita si trasformi sempre di più nella sua vita e diventi una vita che non muore più. E allora capite perché diciamo Salvatore: ci salva dalla morte, ci salva dalla materialità di una vita senza senso per diventare capaci di vivere come Lui nell'amore. E concludo questa riflessione con una parola di Madre Teresa di Calcutta, che scriveva: è Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano, è Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro, ogni volta che volgi la schiena ai prepotenti che cacciano gli oppressi ai margini del loro isolamento. È Natale ogni volta che speri con chi è prigioniero, con chi è oppresso dal peso della povertà fisica, morale o spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. Ma è Natale soprattutto ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso di te.